Allora, un buongiorno a Victor dall'altra parte del telefono, come stai?
Bene, tutto a posto, voi?
Bene, bene, non ci lamentiamo, insomma, abbiamo passato un weekend abbastanza sobrio, a differenza di voi, fra proiezioni, risultati finali, eccetera, eccetera. Senti, allora, ho già decisamente ammorbato oltre il consentito ascoltatori e ascoltatrici stamattina con la rassegna stampa e quindi la lettura dei risultati. Più o meno anche da queste parti si sa come sono andate queste elezioni, questo poker di partiti nazionali che ha preso il posto di quello che era il vecchio, avrebbe dovuto essere il vecchio bipartitismo più o meno perfetto nello Stato spagnolo. Ecco, quello che ti volevamo chiedere all'inizio, diciamo a meno di 48 ore dalla chiusura dei seggi, che aria si respira a Barcellona e soprattutto, diciamo, c'è qualcuno che sta cominciando ad azzardare qualche previsione per il futuro o è ancora troppo presto?
Allora, diciamo, se parliamo un pochettino più della questione catalana, il risultato elettorale è abbastanza interessante, anche perché già direttamente il giorno dopo, quindi ieri, dei risultati elettorali, il settore, non so se ricordate tutta la questione legata al fatto che anche se ci sono state le elezioni il 27 settembre, ancora non c'è un governo in Catalogna e fino ai probabilmente primi, certo, di gennaio non ci sarà. Quindi non abbiamo ancora un presidente che possa, diciamo, guidare il processo indipendentista, almeno quello era quello che si voleva. Ci sono stati in questi mesi grosse spinte, un grande pressing verso la CUP, che non voleva investire Mas, l'ex presidente uscente della Generalitat di Catalogna, e attualmente la situazione era in uno stallo fino al 27 dicembre, quando ci sarà l'assemblea generale della CUP e si deciderà alla fine se votarono Mas come presidente in ultima istanza alternativa. Ora, uscendo da questo risultato elettorale in cui Convergenza Democratica di Catalogna, che si presenta con una nuova lista chiamata Democrazia e Libertà, passa dalla prima forza nel territorio catalano alla quarta forza, c'è un pochettino di movimento soprattutto sul processo indipendentista. Se di per sé forse il risultato elettorale non cambia granché a livello di panorama politico nazionale, cambia un pochettino le forze in gioco a livello prettamente catalano. Infatti, già dopo i primi risultati, la CUP chiedeva chiaramente che Mas iniziasse a capire che se il suo partito, che è sempre stato un partito di riferimento anche rispetto allo Stato spagnolo, passa da primo a quarto, e forse è il caso un po' di capire che deve fare un passo indietro e lasciare spazio a qualcun altro che possa rappresentare meglio la Generalitat di Catalogna. Contemporaneamente la televisione come TV3 o anche Radio 1 non sta parlando di questa grande legnata che si è presa la Democrazia Libertà, continua a parlare del fatto che tutto continua come se niente fosse, aspettiamo quello che decide la CUP. Quindi ci sono due cose interessanti: da una parte c'è una realtà politica in cui si vede chiaramente che anche gli stessi votanti di Democrazia e Libertà non li votano, quindi di Convergenza Democratica di Catalogna non li hanno votati in queste elezioni politiche, e dall'altra parte invece la volontà del potere di mantenere le condizioni un pochettino così come stanno, per poter anche criticare la CUP, le aree settarie anticapitaliste, di non essere capaci di avere uno slancio di solidarietà e potersi così aiutare gli altri. Questo, diciamo, a livello di forze politiche. In realtà poi, se guardiamo anche i risultati di alcuni voti che sono usciti, o meglio di alcune interpretazioni del voto, si nota che la grande scoperta, il grande risultato di Podemos en Comú Podem, questa parte di Podemos che non è proprio Podemos, però è, diciamo, più un processo partecipato che è stato fatto in Catalogna, in cui assieme ai movimenti sociali, anche ad Ada Colau, a Domenech e altre persone, si è formata una lista che non sarà un gruppo parlamentario e che è dentro l'area di Podemos, anche se non è propriamente Podemos. Si vede che in realtà anche in queste date che sono uscite da Sergi Castagné c'è un 24% degli ora votanti di Comú Podem che prima votavano Junts per Sì, quindi la lista di coalizione fatta da Esquerra Repubblicana e Convergenza Democratica. Quindi c'è anche uno spostamento di voti abbastanza interessante su queste cose, nel senso, non è solo più il vecchio bacino di votanti di Convergenza Democratica o anche di Unione che resta fermo dov'è, ma si pochettino più di sinistra, diciamo, vedere anche quindi che c'è un processo rispetto a questo complesso processo indipendentista catalano che sposta sempre di più l'asse verso la sinistra, quindi qualcosa di interessante c'è. Qualcosa di interessante succede anche a Madrid quando riappare Aznar, quindi già sappiamo quale sarà la risposta probabile da parte di tutte le repubbliche della sinistra, soprattutto catalane, che non hanno mai visto con grandi occhi.
Ecco, senti, ci hai diciamo, sintetizzato un po' la situazione in Catalogna. Questa riapparizione di Aznar, lo ricordiamo, il vecchio leader del Partito Popolare, premier prima di Zapatero, invece credo che sia abbastanza sconosciuta ai più qui dalle nostre parti. Ci puoi dire un po' che cosa sta succedendo?
Beh, in pratica, se analizziamo i risultati elettorali continui che ci sono stati da parte del PP da quando Mariano Rajoy è salito al governo 4 anni fa, possiamo vedere chiaramente che è stata una sconfitta dopo l'altra, tanto a livello regionale come a livello politico nazionale. E diciamo che dentro il PP negli ultimi anni c'è sempre stato, diciamo, un certo scontro tra quelli più legati a Aznar, quindi anche un parte da Cienfuentes, eccetera, eccetera, quindi l'area di Madrid, e quelli un pochettino più legati a Rajoy. Questa piccola differenza mostra in realtà il fatto che, come tutti pensavano, Rajoy è una persona, non sappiamo che capacità politica abbia, perché ogni volta che parla si mette in ridicolo e afferma delle frasi che non hanno assolutamente senso, come ad esempio la famosissima frase "ida europea" senza comprendere come funziona a livello legale la nazionalità spagnola nel caso di un processo indipendentista catalano. E la comparsa di Aznar, che per me è sempre stato nel silenzio totale per cercare di non mettere bastoni nelle ruote in un momento delicato tra crisi economica, processi di rottura, e conoscendo soprattutto la mentalità di Aznar, che è fortemente unionista ancora di più rispetto a quella di Mariano Rajoy, lascia un pochettino presagire un terremoto interno rispetto al PP, che probabilmente vede il posizionamento di Rajoy come una posizione troppo debole, qualcosa non capace di gestire in realtà tutta questa complicata situazione, che è quella di non avere una governabilità facile da farsi con un'alleanza e basta, o con la maggioranza assoluta, che era quello che aveva prima. Quindi il fatto che ricompaia un ex presidente Aznar con un'idea fortemente di unionista e con una forte tendenza, molti comici lo prendevano in giro perché tutte le cose che criticava per lui erano ETA, quindi non so se ricordate l'11 marzo in cui un attentato terroristico, lui l'attentato terroristico di Atocha di Madrid, per lui era colpa di ETA, anche se poi sapevamo perfettamente che era un attentato, diciamo, di matrice jihadista probabilmente. Ricorda un pochettino un'epoca passata in cui si vedeva il nemico interno come il nemico principale, ETA nel passato, ora attualmente probabilmente gli indipendentisti catalani o qualcosa legato comunque a ETA, che è sempre, diciamo, una reduzione a Hitlerum, sì. Qualunque cosa che viene di cattivo dall'interno del paese non può essere, deve essere qualcosa di terrorista ed annullarsi con la forza, ETA, eccetera, eccetera. E in questa presenza che lui entra e chiede un governo, un congresso interno al PP più grande, più aperto, vuol dire essenzialmente che probabilmente sta cercando di eliminare Mariano Rajoy o eliminare parte del suo settore per recuperare un controllo di un partito un po' allo sbando, che ha visto perdere velocemente la Comunità Valenciana, la Comunità di Madrid, e vuole recuperare una struttura molto più forte, molto più anche legata all'eredità in parte post-franchista della transizione.
Senti, in questo contesto, diciamo, il prossimo governo che uscirà, intanto la domanda è: uscirà? Ci sono le possibilità effettive per uscire? Perché un governo di destra non ha i numeri, e un governo, fra virgolette, di sinistra, insomma, è realistico pensarlo? È realistico pensare che si possa mettere insieme il PSOE, Podemos, ampie parti della rappresentanza politica catalana, vista la delicatezza della situazione e soprattutto vista la delicatezza del dibattito sull'autonomia catalana e non solo?
Allora, più io leggo varie opinioni e i vari commenti, più credo che in realtà le alternative sono essenzialmente due. Un governo di destra fatto di PP e Ciudadanos non è possibile, anche perché consideriamo che 3.500.000 voti sono passati dal PP a Ciudadanos, in maniera praticamente quasi diretta, nel senso non ci sono stati grandi cambi, quindi i votanti sono praticamente rimasti gli stessi, solo che per il sistema della legge elettorale ora non hanno più i numeri, però non hanno i numeri per governare e probabilmente da soli non potrebbero governare. La spinta, l'idea è fare un accordo con il PSOE, che è una delle alternative della grossa coalizione che già abbiamo visto in Europa, che è successo un paio di volte, e potrebbe essere un suicidio del PSOE, probabilmente lo sarà. Il problema di fondo è che il PSOE si trova in una situazione di crisi abbastanza profonda, nel senso che dall'altra parte si troverebbe un accordo con Podemos, che sa perfettamente che se farà un accordo col PSOE probabilmente si prenderà una legnata, e questi 4 anni sarà un cammino verso la perdita di buona parte del supporto popolare. Anche perché c'è un conflitto principale sulla questione Podemos nelle elezioni di Catalogna del 27 settembre non aveva assolutamente parlato di referendum, aveva cercato un po' di glissare il tema. Ora, capendo che probabilmente era stato un errore elettorale non posizionarsi nel tema del processo, hanno iniziato a farlo in maniera abbastanza chiara, strizzando l'occhio da una parte e dall'altra, dicendo: noi siamo per un referendum, quindi per una riforma costituzionale che possa permettere a Catalogna o altri paesi che siano interessati a fare un referendum per poter votare sulla propria autonomia. La cosa è fortemente in contraddizione con la caratteristica unionista, la caratteristica fortemente nazionalista spagnola del Partito Socialista. Non so se vi ricordate, poco prima delle elezioni del 27 settembre, sempre in un meeting in cui parla il segretario Sanchez, esce fuori una bellissima, si chiama Estanchera, che è praticamente la bandiera della Spagna, rossa, gialla e rossa, di dimensioni XXXXX large. Quindi come si potrebbe mettere d'accordo a un partito che sta cercando di avvicinarsi all'area un pochettino più indipendentista, per farlo in maniera un pochettino più riformista, con un partito che sia totalmente contrario? Podemos ha già dichiarato che prima di parlare di alleanze bisogna parlare di riforma costituzionale, quindi non sembra assolutamente fattibile questo percorso. Dal mio punto di vista, questo gioco che sta facendo Podemos in realtà è un gioco cosciente per allontanare il PSOE, dare tempo di margine, aspettare una presenza da parte dell'Europa che inizia a dire: un paese non può essere così ingovernabile per molto tempo, quindi trovate un accordo, e poi spingere a un accordo tra PP, PSOE e magari Ciudadanos, che è disposto a partecipare un pochettino ai giochi dando un supporto esterno nel caso in cui alcune leggi rompessero una parte del Partito Socialista, che comunque ha dei settori fortemente vicini a PP per quello che riguarda le politiche economiche e alcune politiche sociali.
Senti, ma una prospettiva per dire come quella scozzese, no? In cui il governo centrale a un certo punto va alla prova di forza, fa il referendum e lo vince, anche se in maniera non plebiscitaria, in qualche modo però diciamo conferisce autonomia da un lato, dall'altro però rimarca l'unità del territorio. Ecco, questa è un'ipotesi non ipotizzabile per quanto riguarda lo Stato spagnolo, oppure magari c'è qualcuno più, come dire, acuto di altri che pensa che potrebbe essere una soluzione in qualche maniera?
Ma in realtà l'unico che sta parlando di un referendum ora è Pablo Iglesias, quindi era di Podemos, che comunque ha solo 69 voti, quindi non ha i numeri per poter fare una riforma costituzionale che richiede 2/3 dell'emiciclo, assolutamente non è possibile. Il problema io lo vedo principalmente legato a una questione ideologica, nel senso, se l'area della sinistra con il Partito Socialista in testa, che per anni era stata un pochettino, diciamo, a difesa anche del diritto di decidere e quindi di dare un appoggio a persone che pensano che magari si potrebbe ristrutturare la situazione nazionale territoriale spagnola attualmente, più è passato il tempo più ho cercato di avere un discorso nazionalista e quindi ha espresso effettivamente la volontà, quindi anche lo stesso lo fa anche probabilmente Pablo Iglesias e l'area soprattutto di Madrid. C'è una questione che è una formazione culturale e ideologica, la visione di una Spagna come un territorio unico, cosa che non avviene negli altri territori come Euskal Herria, come in parte Castiglia, come Catalogna, come in parte Galizia, quindi dove nascono movimenti indipendentisti che si sentono differenti a livello tanto identitario quanto di processi. In queste aree in cui si formano altre mentalità c'è uno scontro legato a cosa siamo? Siamo spagnoli, siamo catalani, siamo entrambe le cose, e quindi qui nasce il dibattito. Essendo buona parte dell'area politica dello Stato spagnolo, dell'area di Madrid, c'è una forte componente nazionalista, quindi la volontà di votare, di permettere agli altri di votare, è sempre stata trattata con situazioni paradossali, nel senso devono votare tutti gli spagnoli, se voi potete andarvene via o no, o cose così. Quindi non c'è la volontà politica, non c'è la formazione ideologica, non c'è neanche la capacità di comprendere che buona parte dell'indipendentismo negli ultimi anni ha aumentato e quindi si è allargato soprattutto nell'area prima della destra, con l'appoggio di Convergenza Unione, poi solo di Convergenza, più che altro proprio per un'incapacità da parte del governo centrale di stabilire nuovi patti economici, che è quello che essenzialmente volevano le borghesie o i piccoli borghesi della regione di Catalogna, che essenzialmente volevano solo un trattamento economico migliore. Quindi in questa incapacità di comprendere quanto ci sia la possibilità di stabilire nuovi accordi e improntare tutto su una questione di forza, perché il governo anteriore di Rajoy aveva la maggioranza assoluta, porta a un conflitto anche ideologico, nel senso non si vuole assolutamente far votare indipendentemente dalla tipologia di voto. Stiamo parlando che Mas è stato querelato dal Tribunale Costituzionale perché ha aperto delle strutture pubbliche per fare un voto che non valeva niente. Quindi è proprio una cosa che è l'incapacità di capire effettivamente quanto pesano le cose e alimentare così un processo che in realtà è quello che tu non vorresti che si facesse, che è l'altro paradosso. Se probabilmente domani Rajoy dicesse facciamo un governo col PSOE, facciamo votare tutti i catalani, non so come funzionerebbe il movimento indipendentista catalano, probabilmente si sgonfierebbe a destra ulteriormente, resterebbe principalmente tutto il settore della sinistra, che è quello più convinto di dover rompere, anche perché con la rottura, la ricostruzione di una Repubblica Catalana e un cambio sociale, che sono due cose che vanno di pari passo. Quindi attualmente, da quello che io vedo, non vedo né un referendum né personalmente un governo di centrosinistra a livello nazionale, almeno per ora.
Ho capito. Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti era chiarirci una questione che qui ha avuto poca o nessuna risonanza, ma ci sembrava interessante, riguardo al risultato elettorale di Podemos, che a livello nazionale è il terzo partito con poco più del 20% dei voti, ma in realtà la lista propriamente detta di Podemos ha solo il 12% a livello nazionale. La restante parte è frutto di accordi a livello locale, come è successo a Barcellona, e non solo, con liste, piattaforme, coordinamenti locali. Ecco, questa parte del voto che è andata a Podemos, secondo te possiamo comunque inserirla a tutto tondo al 100% o dentro la formazione di Pablo Iglesias, oppure in realtà si tratta di un mosaico di iniziative locali che stavolta si sono collegate per le elezioni nazionali, ma che poi nella vita politica e non solo di tutti i giorni vanno per i fatti loro?
Allora, io più che altro posso parlare della questione catalana, anche perché ci sarebbe da parlare di quella di Euskadi e lì non so ben bene come mettermi. Diciamo che c'è una differenza abbastanza di base. Uno è la struttura di Podemos, con i circoli di Podemos che ha, che è quella che avviene principalmente nel territorio dello Stato spagnolo, che è Podemos dura e pura. Però in questi territori in cui si è formata En Comú Podem o La Marea, quindi situazioni miste tra la struttura di Podemos e realtà legate in parte ai movimenti sociali, in movimenti e partiti di sinistra rosso-verde o della sinistra riformista, le cose sono un po' diverse, perché come sempre vi ho detto, qui Podemos ha una presenza minima, nel senso molto ridotta, e soprattutto quando vediamo che circa il 20% dei votanti della CUP hanno votato il partito di En Comú Podem, e soprattutto nel territorio capiamo che la realtà è proprio così, nel senso Podemos non ha la capacità di arrivare a recuperare voti, a organizzare un circolo, ad avere dei militanti nella parte periferica del territorio catalano. Essenzialmente sono i militanti della CUP, che invece hanno una struttura molto più radicata nel territorio, a decidere di dare appoggio a questo partito. quindi, anche perché ricordiamo la CUP non si è presentata alle elezioni, quindi c'era un attore in meno da considerarsi. Se la CUP si fosse presentata, ci sarebbe stata una percentuale più bassa dei risultati elettorali per quello che riguarda Encomu Podem e anche Esquerra Repubblicana, che sono stati i due partiti in cui parte dei votanti della CUP sono andati a dare la propria fiducia. Però tornando proprio sulla questione Podemos, è un blocco più che altro frammentato, perché non è strutturato totalmente nel territorio. Ha fatto una proposta elettorale molto interessante, quindi parlando anche del referendum, parlando di un appoggio di un imprenditore sociale, eccetera, eccetera, che sono cose che riescono a toccare buona parte dell'elettorato, però non è ancora strutturato a livello territoriale. Non lo possiamo considerare totalmente Podemos, anche se c'è una componente di persone che vorrebbero e che sono di Podemos, anche se tuttavia non sono riusciti a strutturare un insieme di infrastruttura per quello che riguarda avere una sede, avere una serie di circoli, un tot di persone militanti che sono presenti e possono fare lavoro, cosa che invece nell'area, diciamo, della sinistra indipendentista, della CUP, sono cose che sono stabili da 30 anni praticamente, da quando è nata la sinistra indipendentista. Quindi il mosaico è un pochettino più variabile, anche perché ricordiamo che i votanti, diciamo, di Catalunya Spot, quindi del 27 settembre delle elezioni catalane, che era questa unione tra Iniziativa per Catalunya Verdi, un partito della sinistra riformista catalano, e Podem, si propone con una nuova forma recuperando altri voti, possiamo identificare che la parte di Podem, quindi di Podemos vera e propria, è molto ridotta rispetto alla percentuale di votanti, ma anche perché giustamente è un progetto molto nuovo che viene fuori da una persona molto carismatica che sta principalmente a Madrid, che qui ancora fa fatica, diciamo, a mettere in marcia il motore, a stabilizzarsi, anche perché la realtà, come ho già detto, ha portato a una serie di conflitti per quello che riguardava la questione indipendentista, eccetera, eccetera. Ora è possibile che si possa iniziare a vedere più circoli di Podemos e più sedi, cosa che tuttora non c'è, però adesso con il risultato elettorale molto probabilmente inizieremo a vedere forse una ristrutturazione di questo spazio di Encomu Podem, dove ci sarà qualcuno che effettivamente dice: no, ora siamo di Podemos e quindi siamo noi, e poi ci sono i nostri compagni colleghi che comunque partecipano con noi, che è un'altra cosa. Quindi la situazione è fortemente, un mosaico fortemente frastagliato, dovuto più che altro al fatto che sono stati processi molto rapidi dove le case sono mischiate continuamente ogni 2 per 3.
In tutto questo però, diciamo, per restare a Barcellona, la figura del sindaco, in qualche modo, che uno anche dei simboli, diciamo, di una possibile futura amministrazione anche a livello nazionale, e continua a navigare fra i favori dell'opinione pubblica, più o meno, ci sembra di capire.
Sì, tendenzialmente sì, la presenza della Colau è stata effettivamente la mossa vincente per avere buona parte dell'appoggio, soprattutto delle aree estremamente periferiche che sono un po' legate dai partiti, sono un pochettino più legate alla personalità di Ara, anche perché effettivamente Ada Colau rappresenta il simbolo della vittoria, diciamo, di quelli di sotto contro quelli di sopra, quindi il discorso di Podemos principale è una persona che viene dall'area della militanza di base, che comunque riesce a diventare sindaco, comunque per molte persone della periferia che non sono considerate, che tuttora soffrono sgomberi nonostante ci sia un'amministrazione, diciamo, di sinistra e di una ex militante contro gli sfratti, che la vede ancora come un personaggio importante, lì è stata sicuramente la chiave, anche perché se non fosse stato per lei non credo che fosse che Domenica avrebbe potuto fare qualcosa di più, essendo un altro candidato che viene sì dai movimenti però che non è così conosciuto. L'errore che è stato fatto il 27 settembre è stato scegliere un candidato senza dargli un reale appoggio dietro, di persone un pochettino più mediatiche e con un discorso un pochettino più strutturato. Parliamo comunque di Ravelli, che è un militante di base abbastanza conosciuto per il movimento dei vicini, quindi per questioni di quartiere, però non è conosciuto assolutamente in tutta Barcellona. Ada Colau, con la presenza mediatica che ha avuto a seguito di tutte le volte che la intervistavano nei plateau per parlare della questione della crisi degli sfratti, eccetera, eccetera, si è riuscita a generare, diciamo, un'aurea di fama e di rispetto e di attenzione. Quindi è chiarissimo che la sua presenza sia fondamentale. Ora, quello che succederà da qui a un paio di anni, visto che nel mentre ha lavorato al potere da un po' di tempo, stiamo già chiudendo l'anno, iniziamo un anno nuovo, e i ricambi stanno iniziando a vedere diciamo non troppo, soprattutto sul frangente dell'emergenza, almeno dal mio punto di vista, vedremo come evoluzioneranno le cose pian piano, anche perché queste elezioni hanno portato una serie di rimpasti interni. Il reggitore, che in pratica è il sindaco di un quartiere, non so come definirlo in italiano, però del quartiere di Grassi, che è Raimundo Viejo, se n'è andato via per andare nelle liste di Podemos e quindi cercare di andare alla Moncloa. Quindi ci sono anche stati dei cambi interni per quello che riguarda l'amministrazione interna, che non ha facilitato il lavoro di Colau.
Ho capito. Va bene, Victor, ti ringraziamo. Credo che possiamo augurarti anche buon anno, perché non penso che ci risentiremo la prossima settimana, a meno di insomma cose incredibili. E grazie di tutto. Comunque, già dalla prossima volta immaginiamo ci sarà ancora molta carne al fuoco di cui parlare e discutere.
Sì, sicuramente, grazie a voi per tutto.
Grazie mille, a presto, un abbraccio, ciao.